in questa edizione di Salute e Società, Soccorso Alpino, la ricerca dei travolti da valanga, fibrosi polmonare idiopatica, cos'è e come si cura, melanoma, le novità in terapia, ipoglicemizzanti orali nel diabete di tipo 1. Bentrovati da Marco Caracciolo. Laboratori di analisi portatili, sistemi di intubazione endotracheale a visione indiretta, tutti sistemi trasportabili in uno zaino e pronti all'utilizzo anche in un ambiente impervio. Sono queste le ultimissime innovazioni presentate al corso di ricerca e stabilizzazione del travolto da valanga. Il servizio di Marina Serra e le interviste a Gianluca Facchetti, medico anestesista rianimatore e istruttore della SNAMED, e Igor Chiambretti, responsabile tecnico dell'Associazione Interregionale Neve Valanghe.
Si è conclusa in Abruzzo la nona edizione del corso Ricerca e Stabilizzazione del Travolto da Valanga, organizzato dal Soccorso Alpino Abruzzese in collaborazione con gli istruttori delle due scuole nazionali, medici e tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. 3 giorni di formazione nella gestione degli incidenti in valanga per medici e sanitari provenienti da tutta Italia. A differenza di quanto accade normalmente in un'emergenza sanitaria, in caso di valanga il paziente deve essere innanzitutto cercato e disseppellito, per poi essere prontamente stabilizzato e trasportato nell'ospedale più vicino.
Stabilizzare un paziente travolto da valanga significa saper gestire un trauma, saper gestire un'asfissia, saper gestire una ipotermia. Tutto ciò esce da quelli che sono i protocolli naturali, normali dell'ALS e richiede appunto delle competenze specifiche, dei protocolli particolari. Il terzo giorno del corso prevede l'esercitazione in ambiente, quella simulazione di quella che è una valanga in ambiente, quindi pazienti e manichini posti sotto dei cumuli di neve in cui devono essere individuati, scavati e quindi poi gestiti da un punto di vista sanitario. Tutto è facile in ambiente protetto, cioè in aula, tutto diventa molto più complicato quando siamo fuori, quando nevica come adesso, quando fa freddo, quando tutto tende a non funzionare perché le batterie si scaricano, perché la plastica diventa rigida e tutto cambia aspetto e quindi è importante farlo in quello che è l'ambiente vero in cui si viene poi a realizzare un soccorso.
Quasi tutti gli incidenti da distacco di valanga sono provocati dal fattore umano. Questi eventi accadono più spesso nelle stagioni con meno neve o durante le prime precipitazioni, quando il manto nevoso presenta una maggiore instabilità e fragilità. La vera differenza nella riduzione del numero degli incidenti la può fare dunque chi frequenta la montagna, adottando strategie di prevenzione e pratiche di autosoccorso.
Per fare della prevenzione nel campo degli incidenti in valanga è importante informarsi correttamente, prendere visione del bollettino meteorologico, di quello nivologico, pianificare in funzione di questi scenari di pericolo la propria attività e escursione, adottare le misure di autoprotezione che sono indossare l'ARFA, avere una pala e una sonda da autosoccorso, questo per facilitare eventualmente le operazioni di individuazione dei travolti e saper adattare il proprio itinerario in funzione di quello che possiamo constatare sul terreno. Il 95,5% degli incidenti in valanga infatti è provocato dalle vittime o dai compagni stessi della vittima.
La fibrosi polmonare idiopatica è una malattia rara del polmone in cui si verifica una modificazione nei normali processi di guarigione del polmone, con un'eccessiva produzione di tessuto cicatriziale che va a sostituire gradualmente gli alveoli. Venerino Poletti, direttore del Dipartimento Toracico della USL Romagna. Thank you. Il melanoma è un tumore molto aggressivo che deriva dalla trasformazione maligna dei melanociti, le cellule che colorano la pelle. Il melanoma può insorgere sulla cute apparentemente sana o dalla modificazione di un neo preesistente. Paola Queirolo, direttore dell'unità operativa tumori cutanei del Policlinico San Martino di Genova.
Melanoma, a che punto siamo nell'immunoterapia e nelle target therapies?
Intanto sappiamo che con entrambe le strategie nella fase avanzata della malattia otteniamo un risultato che era insperato fino a pochi anni fa, cioè un 50% di pazienti vivi a 3 anni. Ricordiamo sempre che con la chemioterapia noi avevamo solo il 25% di pazienti vivi ad 1 anno, quindi abbiamo triplicato la sopravvivenza ad 1 anno, che è del 75%, e raddoppiato ancora la sopravvivenza appunto a 3 anni. Con le target in particolare abbiamo a disposizione, oltre ad abrafenib e trametinib, vemurafenib come imvetinib, che sono le due doppiette diventate appunto standard nella terapia del BRAF mutato, che sono il 50% dei pazienti che noi trattiamo nella fase avanzata, anche una terza tripletta che è entrata nell'armamentario terapeutico, per ora solo approvata da FDA, ma i dati riportati dallo studio appunto Columbus adesso su Lancet in questi giorni ci dicono come ci sia un prolungamento della sopravvivenza, 33 mesi è la mediana, sempre con questo 50% di pazienti vivi a 3 anni, un'ottima tollerabilità come del resto anche per le altre combinazioni, e una migliore progression free survival rispetto alle precedenti, perché siamo arrivati a 14 mesi. Oltre a questa quindi nuova introduzione di un'ennesima terapia a bersaglio molecolare, abbiamo anche l'aggiornamento proprio all'ESMO di quest'anno dello studio 067, cioè della valutazione se sia meglio una doppietta di ipilimumab e nivolumab in combinazione rispetto alle due monoterapie nivolumab e ipilimumab. I dati sono aggiornati a 4 anni e confermano una sostanziale migliore attività della combinazione ipilimumab e nivolumab, perché siamo al 53% di pazienti vivi a 4 anni verso il 46% dei pazienti che fanno nivolumab e il 30% dei pazienti che fanno ipilimumab. Quindi aspettiamo anche in Italia l'approvazione di questa doppietta rispetto alle due monoterapie che sono attualmente a disposizione nella fase avanzata della malattia.
Arrivano dagli studi ISI nuove informazioni riguardo l'uso degli ipoglicemizzanti orali in associazione alla terapia insulinica nel diabete di tipo 1. Enrico Gabellieri, responsabile dell'endocrinologia dell'azienda ospedaliera di Alessandria.
Sono stati presentati qui alla 54esima edizione dell'EASD a Berlino i risultati di studi ISI 2 e ISI 3 che riguardano l'uso degli ipoglicemizzanti orali nel diabete di tipo 1. Che cosa ci dicono questi studi?
Sì, gli studi ISI presentano i primi dati riguardanti l'utilizzo dell'empagliflozin in associazione alla terapia insulinica multiniettiva nel diabete di tipo 1. Quindi presentano i risultati di un'aggiunta di un ipoglicemizzante orale, in questo caso di un SGLT2, alla terapia insulinica classica che viene utilizzata nel diabete di tipo 1. I dati che emergono sono quelli di una riduzione di glicata, quindi un miglioramento rispetto a placebo della glicata in un tempo di 26 settimane per lo studio ISI 3 e per 52 settimane per lo studio ISI 2, in aggiunta appunto alla terapia insulinica. Non solo ovviamente la riduzione di glicata, ma anche degli endpoint secondari molto importanti come la riduzione di peso, la riduzione della quantità di insulina totale giornaliera utilizzata in questi pazienti e un migliore time in range, ovvero praticamente un miglior periodo in range di euglicemia in questo tipo di pazienti. Il dato interessante è che dal punto di vista invece degli effetti negativi dell'eventuale aggiunta di un SGLT2 in un paziente con diabete tipo 1 non si è registrato sostanzialmente un aumento di ipoglicemie, e per quanto riguarda la preoccupazione maggiore, cioè della chetoacidosi, si è visto che i dati sono sovrapponibili sostanzialmente a quelli già registrati per il diabete di tipo 2. Quindi ovviamente questo tipo di studi rafforza l'utilizzo di un ipoglicemizzante orale, in questo caso di un SGLT2, anche nella categoria dei pazienti tipo 1, proprio perché sostanzialmente otteniamo dei benefici senza controparte degli effetti negativi di questa aggiunta di terapia.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.